il miglior marketing per la tua attività turistica? Offrire un'esperienza unica. Qui trovi consigli per crearla. Dietro il microfono Giorgia Martinucci, come consulente aiuto attività grandi e piccole nel settore viaggi e turismo a lavorare meglio. Fissa la tua chiamata gratuita sul mio sito web giorgiamartinucci.com. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Nicoletta Pogliotto. Nicoletta, grazie mille di essere qui con noi. Come ho già detto, è davvero un piacere averti qua. Presentati, raccontaci che cosa fai.
Buongiorno, grazie infinite per l'ospitalità e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi chiamo Nicoletta Pogliotto e sono la founder di un'agenzia di comunicazione che si chiama Muse Comunicazione, che da sempre si occupa di ospitalità. Ecco, quindi questo è un po' il nostro l'area di intervento, no? Il nostro campo d'azione, ma anche, se vogliamo, un po' il nostro mantra, il nostro spirito. Quindi quello dell'accoglienza diventa anche un modo di essere, un modo di lavorare, quindi va ad allargare la sua visione. Lavorando nell'accoglienza ci siamo da subito occupati di hotellerie piuttosto che di travel o di altri aspetti, ma anche e soprattutto di food, di ristorazione, quindi di accoglienza ristorativa. Questo genere di ospitalità che ora sempre di più è diventato importante, noi l'abbiamo anche un po', se vogliamo, cristallizzato, abbiamo trovato un punto di un meeting point che è il nostro blog, che si chiama Comunicazione nella ristorazione. E poi altre esperienze, visto che insomma sono un'anziana digitale e quindi insomma ho fatto moltissime, per ovvie ragioni anagrafiche, ho fatto moltissime cose che magari nel corso della nostra chiacchierata possiamo raccontare, se ti va.
Ok, in questo episodio parliamo di quando la ristorazione incontra anche l'ospitalità. Come abbiamo visto, appunto, Nicoletta si occupa proprio di questo e quindi intanto quello che vorrei chiederti è quali sono appunto delle cose basilari da tenere in considerazione quando ci occupiamo di entrambe le cose, quali sono le differenze fra appunto occuparsi di solo ospitalità e invece fare anche ristorazione, qual è l'approccio da seguire in questi due casi?
Se mi permetti farei un breve, come dire, una specie di piccola storia, no, della, certo, ristorazione alberghiera, ma non per andare insomma al medioevo o esagerare, ma semplicemente per fare un po' il passo dell'evoluzione o involuzione o comunque del cambiamento che ha punteggiato un po' appunto la storia della ristorazione alberghiera. Da sempre noi siamo degli ospiti eccellenti, cioè abbiamo fatto scuola, l'Italia ha fatto scuola per quanto riguarda l'accoglienza, l'ospitalità, il servizio, soprattutto per quanto riguarda proprio la ristorazione, cioè banalmente se pensiamo che c'è un vero e proprio servizio, no? Un modo di servire a tavola che è appartenente alla nostra tradizione, che appunto è il classico, è diventato il servizio all'italiana, che ci studia, hanno studiato e hanno, diciamo così, adottato un pochino in tutto il mondo. Questo significa proprio che insomma la nostra tradizione non fosse altro che per la nostra solarità o comunque per la nostra caratteristiche anche antropologiche di essere molto portati all'accoglienza in sé, e poi per averla strutturata con delle scuole molto di qualità, ecco che si spiegano questo tipo di storia, questo tipo di eccellenza. Eccellenza che poi, sia nella ristorazione stand alone, sia comunque nella ristorazione alberghiera, contestualizzata appunto in un hotel oppure una struttura ricettiva, poco per volta ha subito un, come dire, ha perso lo smalto, ha subito comunque un'involuzione, una minor cura. Complice il fatto che si è andato magari più a lavorare sull'aspetto economico e quindi anche sull'aspetto organizzativo. Quindi utilizzando personale che in effetti costo del quale, che in effetti in Italia è piuttosto elevato, comunque si è passato appunto all'utilizzo di personale pian piano sempre meno qualificato, quindi donando più attenzione, centrando maggiore attenzione sulla qualità o comunque sulla fase dell'impiatto, quindi concentrando più su se stessi l'importanza di attenzioni, di cure e quant'altro. Questo è stato un grave errore, è stato un grave errore perché si è un po' perso, ripeto, lo smalto, si è impolverata la nostra abilità di accogliere e di servire, componente assolutamente indispensabile per la food experience. Food experience che non è solo mangiare delle cose buone, anzi non è solo andare a mangiare fuori, ma è diventato qualcosa di più
sì.
complesso, più conviviale, più strutturato, più interessante, anche più nel quale appunto l'utente esercita una, come dire, la ricerca del proprio benessere, quindi una ricerca edonistica e al contempo anche l'aspetto sociale, quindi la convivialità. Quindi la evoluzione, diciamo così, della ristorazione, soprattutto quella alberghiera, dove appunto questi costi sono stati più tirati, più, diciamo così, limati, no? In qualche misura, oppure questo servizio è stato prettamente sottovalutato e in favore di altri servizi magari più semplici, più facili, più uniformati al management classico dell'accoglienza alberghiera, sì. Perché quella ristorativa è completamente diversa, veramente completamente diversa. Ecco, questo ha portato ad una situazione un po' di degrado tanto che era consuetudine, abitudine, evitare di mangiare nel posto dove si andava a dormire, quindi c'era proprio il modo di dire, no? Non mangiare dove dormi, non prendere il caffè dove mangi, no? Quindi praticamente c'era una specie di frattura della filiera, no? Dell'accoglienza, della frattura della filiera del gusto che veniva un po' estrapolato, staccato dal contesto dell'accoglienza. Ecco perché molti ristoranti alberghieri hanno chiuso oppure sono diventati ancora più, come dire, asciutti piuttosto che non curati, o addirittura appunto totalmente vocati al risparmio, comunque ad una gestione decisamente più legata all'aspetto economico e non all'aspetto dell'accoglienza. Quindi si è creata anche un po' questa discrasia tra io ti so accogliere benissimo, curo tantissimo la tua accoglienza, però per quanto riguarda il cibo, insomma, mi sbrigo un po' con il self-service, con un sistema piuttosto omologato, insomma, comunque poi con una ricerca non accurata del piatto, della materia prima e del servizio. Quindi siamo giunti a questo livello qua in cui il servizio della ristorazione negli alberghi era definito proprio ancillary, cioè proprio un servizio ancella, che è un sostantivo bruttissimo, se sì. vogliamo, e che in qualche maniera si è anche ulteriormente connotato di negatività, proprio per testimonianza questo tipo di approccio così distratto. Quindi molti hanno deciso veramente di chiudere ulteriormente, c'è sempre questo problema, apro solo al pubblico interno, apro al pubblico esterno, cultura, quella dell'apertura all'esterno, che è poco italiana, è poco vicina appunto alla cultura sì. d'impresa dell'accoglienza, a differenza per esempio di molti paesi nordici dove è normale incontrarsi nell'hotel, nella hall dell'hotel, piuttosto che nelle salette delle aree comuni, al bar dell'hotel e quindi anche al ristorante dell'hotel. Invece non si è creata questa frattura, ma anche architettonicamente,
sì.
anche architettonicamente di solito il ristorante è collocato attraversando corridoi, passando davanti alla reception, passando davanti ai bagni, insomma è collocata proprio in maniera assolutamente poco strategica, molto spesso non neanche con una seconda apertura, no? Che potrebbe essere anche una cosa interessante, perché in qualche maniera intanto dai un segnale, dai un accesso più comodo, più facile, meno imbarazzante per un ospite esterno, più visibile da un ospite di passaggio e al contempo diciamo così, anche sentito comodo, piacevole e adeguato alle nostre esigenze, sia per l'ospite interno che appunto passa attraverso i corridoi, sia per l'ospite che invece arriva direttamente da fuori. Quindi anche sotto il profilo architettonico, sotto il profilo della logistica, sotto il profilo di tantissimi aspetti, anche dell'insegna, sì. dei permessi, insomma, solitamente c'è stata una grandissima chiusura. Poi diciamo che anche come cultura d'impresa come cultura aziendale, l'hotel ha sempre fatto un po' vita a sé stante, no? Non è mai stato così aperto, così partecipe, come un tempo erano le locande, le poste, no? Era proprio la definizione di locanda, era quella di sta passando qualcuno, arriva qualcuno, oppure è un punto di riferimento del territorio. Ha perso questa forza centripeta di attrazione del territorio. Tanto ci sono i turisti, tanto ci sono i turisti che almeno una volta nella vita passeranno di qua in certi brand importanti come poi per esempio Venezia, Toscana oppure Milano per il business. Chi se ne importa della relazione con il territorio? Quindi colpevolmente devo dire c'è stato un po' anche questo autorecludersi.
Sì.
E poi adesso è facile lamentarsi e dire ma io non riesco a aprire all'ospite esterno. Un altro picco tic, microvizio, mania che io trovo un po' che abbia complicato la faccenda per quanto riguarda i ristoratori, alberghieri, è dato dal fatto che l'hotel si è sempre visto appunto come un monolite, no? Come una specie di torre d'avorio, impossibilitato non solo a collaborare con il territorio, ma anche con altri colleghi, cioè quindi con altri alberghi, piuttosto
Sfondi
che...
Sfondi una porta aperta con me, perché io lo ripeto sempre questo concetto.
Ma anche con l'extraalberghiero, no? Perché l'extraalberghiero, se io sono un hotel, non è un mio nemico, anzi può essere un mio grandissimo alleato, perché... scordiamoci il fatto che quando uno magari sceglie una casa vacanza oppure un bed and breakfast oppure appunto un'altra soluzione voglia poi passare, che ne so, 7 giorni delle sue vacanze a spadellare come se non ci fosse domani, come se fosse su MasterChef. Non è proprio così. Molto probabilmente voglio, sì, autonomia, indipendenza, sentirmi un po' a casa, vivere la vacanza come un locale, ok. Magari mangiarmi anche colazione, farmi un caffè, bermi un tè, farmi una tisana, che mi fa molto piacere, magari se ho dei bambini, riuscire a scaldare le pappe o varie cose. Ma poi in realtà voglio uscire, voglio provare, voglio... sono curiosa, quindi vado anche nel ristorante dell'albergo vicino se mi sento accolta.
Sì.
Quindi è proprio un abito mentale, in termini strategici, in termini, come dicevo, anche architettonici, quindi anche come concept, no? C'è un po' questa chiusura. Bisogna veramente riaprire le porte dei nostri alberghi e dei nostri luoghi. E tornare a fare rete, no? A sentirsi parte di un territorio. Ecco che riusciamo a. Tra le altre cose, vivendo proprio questi momenti, tra l'altro, bui, di chiusura, dove appunto parlare di apertura e di aprire al mondo sembra quasi un ossimoro, è paradossale, no? Però ovviamente noi dobbiamo pensare comunque alle fasi successive, le fasi quando gradualmente si ritornerà alla normalità. Però il ristorante alberghiero, anche in questa fase qua, tra le altre cose, appunto l'hotel è aperto. No? Può essere aperto, sì. Se strategicamente può essere di suo, tranne in alcune regioni, per esempio la Lombardia. La sua cucina può diventare veramente un hub gastronomico, no? Che grazie al food delivery può portare anche... diciamo cibo, comunque può diventare un punto di riferimento, ripeto, gastronomico, comunque di approvvigionamento di food per il territorio. E fosse anche, non un turista, ma un abitante del quartiere, delle zone limitrofe. Quindi veramente le opportunità sono tante, veramente.
Sì, esatto. Io ho abitato tanti anni a Londra e tutto questo che stai dicendo là si ritrova molto, molto di più. Ovviamente c'è una città completamente diversa, ma mi viene a mente sempre l'esempio del Ace Hotel a Shoreditch, dove te puoi stare nel lounge, che, diciamo nella hall dell'albergo, senza pagare, consumare niente, e ci puoi stare anche tutto il giorno e lavorare, e appunto il ristorante è la prima cosa che vedi dopo questa lounge, e appunto è aperto, ci fanno meeting, colazioni di lavoro, veramente dalla mattina alla sera c'è sempre ci sono sempre persone. E secondo me, proprio come hai detto tu, adesso che stiamo vivendo tutta questa crisi relativa al Covid-19, questa può essere una cosa da considerare, perché nelle fasi successive sicuramente ci sarà un numero minore di turisti che vengono dall'estero, e quindi ci dovremo un po' reindirizzare su un mercato differente. Quindi sicuramente questa potrebbe essere un'opzione per molti da considerare. Quindi sì, sicuramente è una cosa che potrebbero valutare. Un altro punto a favore è anche di rivolgersi al territorio, penso possa essere che in bassa stagione, quando appunto tutti i turisti sono andati via, o insomma perlomeno ce ne sono molto meno, aprendosi al territorio si possa avere un flusso più o meno costante. Che ne pensi?
Sì, anche il mercato dei locali è un mercato di grande interesse. Però, ecco, secondo me veramente sia in termini di cultura, quindi di abito mentale, sia in termini poi di cultura d'impresa, quindi di strategia e quindi anche di logistica, di management e di tanti aspetti che chiaramente poi impattano marketing piuttosto che comunicazioni, ovviamente. E poi in termini anche proprio di spirito d'accoglienza bisognerebbe fare un grossissimo lavoro di analisi, di autoanalisi anche, no? Per comprendere come, secondo me, la chiave di volta è proprio l'integrazione con il territorio, come e in quale direzione poter far andare proprio, far volare il proprio business. Ma ti parlo proprio di far volare business non per fare marketing a tutti i costi, ma proprio perché veramente c'è un mondo di opportunità che a volte per cecità, no? Oppure proprio per pigrizia, no? Per il fatto che appunto per abitudine siamo andati sempre e con successo in una certa direzione, quindi non c'è stato bisogno di esplorare delle soluzioni alternative, delle soluzioni distributive di prodotto alternative, quindi delle occasioni di servizio diverse o più evolute o completamente o perlomeno più creative, più laterali, no? Ecco, quindi ora la situazione nella quale ci è costretti in termini personale, sociale e professionale, il Covid-19 può essere veramente un momento di riflessione, ma non perché abbiamo tanto tempo. So che abbiamo magari più tempo, ma abbiamo anche molti più problemi. Quindi non sì. È che è così facile e così c'è una condizione così serena nella quale possiamo fare chissà quali ragionamenti. Però deve essere una molla, una spinta che ci sollecita alla riflessione. Quindi c'è un bisogno forte che ci deve spingere alla riflessione. Non perché sennò non sappiamo cosa fare, non è che, diciamo così, l'alternativa è giocare a risico piuttosto che pensare alla propria strategia. È proprio un bisogno forte che deve venire, nascere spontaneo dentro di noi. È una situazione che accelera dei bisogni. E i bisogni sono quelli dei nostri ospiti, sono quelli del mercato. E i bisogni andavano già in una certa direzione. Se noi analizziamo, c'era già bisogno o comunque c'era già un amore, un'attenzione per il digitale, per la ricerca della relazione digitale.
Sì.
È stata accelerata. Noi in questo momento, già prima lo avremmo fatto, ma ora più che mai ci vediamo, ci incontriamo, registriamo online attraverso piattaforme digitali. C'era già un'attenzione a nuove soluzioni di distribuzione di prodotto. Quindi, per esempio, il food delivery. Il food delivery in questo momento ovviamente è diventato propriamente una necessità per la persona che non può uscire di casa e che quindi ha bisogno di approvvigionarsi di cibo, ma anche di vivere, diciamo così, di esercitare la propria curiosità gastronomica attraverso queste esperienze, ma anche per l'attività, il ristoratore, il professionista, che in questo modo, e forse solo in questo modo, per i ristoranti sicuramente e per l'hotel forse, soltanto in questo modo e può fatturare, quindi può portare avanti i suoi progetti. Quindi leggiamo questi segnali anche come opportunità di crescita e di consolidare dei servizi che in questo momento ci siamo, diciamo così, visti un po' costretti ad adottare. Costrette ad adottare, ma ripeto e risottolineo, erano già bisogni, abitudini, consuetudini, elementi graditi dai nostri ospiti. Sì. Un'altra cosa che mi viene in mente, che secondo me bisognerà, sulla quale bisognerà lavorare in termini proprio di servizio, che già io sempre ogni tanto lanciavo, è comunque per esempio il servizio in camera.
Sì.
Laddove appunto avremo poi difficoltà magari a riempire tutti i tavoli, perché sicuramente dovremo nella fase 2 di graduale riapertura dovremo tenere il distanziamento anche all'interno del nostro del layout del nostro ristorante. Quindi dovremo servire anche con mantenendo alti prerequisiti di igiene, di sanità, soprattutto di sanificazione, no? Quindi, sì. E anche di sicurezza, quindi mascherine, quindi guanti, quindi una certa distanza e quindi anche strumenti che ci consentano non di favorire dei contatti inutili, no? Diciamo così, in questa fase, in questo momento. Poi è chiaramente grande sanificazione, attenzione agli impianti di areazione, e quindi insomma ci saranno dei prerequisiti importanti. Una soluzione potrebbe anche essere, se uno non gradisce magari vivere un'esperienza diciamo del food così un po' asettica, oppure gradisce invece qualcosa di più intimo, di più rilassante, potrebbe anche essere molto molto interessante valutare il servizio in camera.
Sì.
Magari il servizio in camera che può essere anche reso, sul quale si può lavorare anche per rendere l'experience un pochino più personalizzata da un lato e più confortevole, quindi riuscire a creare quella comfort zone che magari all'interno delle sale, soprattutto i primi tempi, non riusciremo proprio a riprodurre in alcun modo. Quindi questo potrebbe essere anche interessante, andare a lavorare soprattutto su certi hotel, no? Io penso a certi hotel che magari sono alberghi diffusi o appunto extraalberghiero o quelli famosi comunque agriturismi che alcuni proiettano essere profondamente in crisi, ma che secondo me possono avere veramente un'occasione importante, no? Andando a lavorare in questa direzione qua.
Sì, si può andare a lavorare così. E quindi se uno volesse cominciare a pensare a questo cambiamento, da che cosa consigli di partire? Quali sono appunto le prime cose da analizzare e da vedere?
Beh, allora tenere comunque assolutamente monitorate tutte le, e quindi trovare delle fonti affidabili, che sicuramente possono essere delle trasmissioni quale la vostra, perché sicuramente ci sono dei momenti di confronto anche con voi e con dei professionisti che intervistate che possono essere interessanti. Ma comunque avere delle fonti che sono le fonti delle associazioni piuttosto che fonti autorevoli governative che tengano per tenersi aggiornati su quelli che sono le evoluzioni. Per esempio faranno il buono vacanza, quindi ci sarà la possibilità di avremo dei favori, delle agevolazioni per gli italiani che vogliono andare in vacanza in Italia. Quindi ci sarà questa vacanza, alcuni parlano di usano degli aggettivi un po' demodé, no? Tipo la vacanza patriottica,
sì.
Che però, insomma, magari anche in termini semantici, invece può darsi che possa essere una spinta a rivalorizzare certi sostantivi o certi aggettivi. Quindi tenere sotto controllo questo aspetto qua, tenere sotto controllo tutti gli aspetti tecnici ai quali bisognerà adeguarsi. Per esempio, vi leggevo proprio stamane che a Singapore stanno lavorando su delle certificazioni per far sì che gli hotel con una sorta di checklist alla quale ovviamente in base alle normative proprio territoriali l'hotel si deve adeguare, e questo ti garantisce una forma di certificazione. Che ora attenzione, perché conoscendo l'Italia magari possono venire fuori delle iniziative che non sono proprio regolari o non sono proprio controllate, quindi la mia raccomandazione è sempre fare riferimento a istituzioni e associazioni per verificare queste cose, però allarghiamo il nostro, sì. Nostro pensiero, perché possono nascere delle idee comunque assolutamente interessanti. Quindi fare riferimento e capire bene e tempestivamente come ci si deve muovere per adeguarsi alle normative e alle nuove disposizioni. Questo sicuramente sì, ci sarà una task force, ma comunque un comitato tecnico-scientifico, mi piace più chiamarlo così, che andrà a lavorare sulle linee guida appunto per la ripresa. Quindi seguiamo veramente da presso questo aspetto qua. E poi veramente troviamo il modo di gestire i flussi, di capire i flussi, perché sicuramente il primo flusso sarà il flusso dei turisti interni, però poi ci saranno dei territori che anche per questioni temporali hanno già superato, stanno già superando questi lockdown, le prime fasi, sì. Le difficoltà appunto, la chiusura e anche la chiusura in termini proprio di spazi aerei e di tratte. Quindi capire bene quali saranno i primi flussi. Probabilmente i primi flussi saranno dei flussi a cui noi non siamo così avvezzi, quindi probabilmente arriveranno dall'Oriente. Quindi anche comprendere come gestire la diversity, sia in termini di accoglienza, sia poi in termini di personale, che ci aiuterà a comprendere anche delle culture a cui magari non eravamo così completamente avvezze, se non a Venezia, Roma, Firenze, dove appunto eravamo in grado magari già di accogliere un pochino tutti i turisti. Questo è importante. Poi cercare di valorizzare i nostri talenti, le nostre opportunità. Come si diceva, c'è il ristorante che ha la possibilità di aprire anche all'esterno, apriamo anche all'esterno. Sì. C'è la possibilità di valorizzare degli spazi, no? Che magari possono essere il parco, il giardino, per inventarsi dei mini picnic, quindi fare dei delivery all'interno della tua struttura, ma in spazi più areati, più aperti, più di qualità, più dove c'è la possibilità di vivere un comfort diverso in pieno relax, fare appunto la consegna in camera, oppure se c'è un bel terrazzo oppure un balconcino sulla camera, pensare in camera, pensare a fare qualcosa di questo genere. Se abbiamo dei grandi spazi comuni, cercare di valorizzarli, di ampliarli anche con dei mini appunto snake, comunque con delle soluzioni legate al bar che possano favorire anche chi non se la sente, non ha voglia di andare a vivere il pranzo o la cena in sala. E quindi questi possono essere dei buoni suggerimenti. Calcoliamo anche che appunto la nostra cucina può diventare una specie di dark kitchen, no? Che il nome non è troppo rassicurante, però in realtà può veramente diventare una cucina che va a servire anche altre strutture o altre esigenze, o locali o turistiche. Questo è veramente una cosa da valutare. Tra l'altro leggevo di nuovo nella mia rassegna stampa mattutina, che faccio appunto ogni mattina, che la FIPE sta facendo questa richiesta, che secondo me è interessante, intelligente, che è la richiesta di poter attivare con, diciamo, procedure un po' snellite sotto l'aspetto burocratico, il takeaway. Takeaway che potrebbe anche essere molto interessante, sia per il ristorante stand-alone, sia e soprattutto per il ristorante alberghiero. Quindi capire anche come poter gestire il takeaway sia per i propri ospiti che per ospiti esterni, e potrebbe essere veramente interessante. Ora, la maggior parte delle attività ristorative italiane hanno già all'interno della loro licenza anche la possibilità di fare food delivery, quindi non è vero che si devono inventare chissà cosa per fare food delivery, quello lo potete già fare.
Sì.
Ovvio, c'è la parte logistica che è da gestire, e può essere gestito o grazie alla vostra personale, grazie al vostro personale, oppure appoggiandosi a una piattaforma esterna. Ce ne sono moltissime in questo momento, tra l'altro stanno lavorando molto anche per cercare di agevolare i titolari, i proprietari. Seguite il mio blog, perché su CNR, comunicazione della ristorazione, presto passeranno anche delle interviste su questi big del delivery. E poi anche, ripeto, questa iniziativa del takeaway, che di solito non è una licenza inclusa all'interno della licenza che già noi possediamo come ristoratori, ma che deve essere richiesta a parte, se appunto snellita nei suoi passaggi burocratici, nei suoi passaggi tecnici di licenza, potrebbe essere molto molto interessante. Come la pizzeria fa un buon fatturato, no? Quando vai a mangiare la pizza, una parte vedi che è impiattata e servita, e l'altra parte invece è proprio take away, no? Vai a prendere la pizza e te la riporti a casa. E quindi lavoriamo su questa idea, perché anche questa potrebbe essere un'altra forma di distribuzione interessante.
Sì, assolutamente. Infatti hai detto un sacco di idee, come ad esempio quello del picnic e quant'altro, che sono poi quelle idee che secondo me differenziano le strutture con quel quid in più, perché io ho lavorato con delle catene alberghiere di lusso molto, molto grandi e sono poi quelle le cose che effettivamente sono i particolari che fanno la differenza, non sono le piscine bellissime o le location bellissime, che pure ovviamente aiutano, però
Insomma,
quando parli
l'occhio
con
vuole
gli,
la sua
esatto,
parte.
quando parli con gli ospiti, quello che si ricordano è esattamente questo, cioè che appunto la reception ha creato per lui e sua moglie questo bellissimo picnic in una zona bellissima. E però cioè, poi vai a vedere il picnic, era una cosa veramente semplice, cioè non
Certo.
immaginiamoci mai che abbiano servito, ne so, caviale, ostriche, champagne, spesso no, non è così. Quindi veramente a volte si possono fare delle cose che rimangono poi impresse nella memoria senza grandi fuochi d'artificio, letterali e non, e quindi però possono poi veramente fare la differenza e creare un'esperienza che poi viene veramente ricordata e soprattutto appunto viene raccontata anche agli amici e quant'altro. Quindi secondo me queste sono tutte delle ottime idee che diamo a volte per scontato, pensiamo, ma chissà che cosa, cioè magari alle persone non piace o pensano che sia troppo poco, invece in realtà poi si rivelano essere delle idee vincenti. Invece passando adesso un po' più a dei temi, diciamo, evergreen, che appunto possono andare bene sempre anche al di fuori di questa crisi. Per esempio, il momento della colazione, io ne ho parlato recentemente sui miei canali, è stato un argomento che mi è stato richiesto perché un po' accomuna, diciamo, quasi tutte le strutture, ricettive. Hai qualche consiglio appunto per, cercare di migliorare proprio questo momento così importante?
Guarda, lo so che poi alla fine io casco sempre nello stesso argomento, cioè, però anche qui secondo me la situazione della Covid, la situazione legata appunto a questo diffondersi di questo contagio, ci ha portato poi a riflettere su alcuni aspetti che sono comunque interessanti, che poi sono per esempio gli aspetti dell'igiene. Questi buffet sono bellissimi, questi buffet sono strepitosi, cioè è sicuramente la loro ricchezza è legata anche poi all'aspetto della freschezza. La freschezza, la tipicità, il chilometro zero, sicuramente sono tutti valori che ci sono, che resteranno. Però ecco, anche questo momento ci fa riflettere anche sull'igiene. Molto spesso vediamo bellissimi buffet. Dove però, ripeto, molto spesso ci sono delle situazioni in cui, anche se c'è il cucchiaio, la pinza e il sistema per prendere, così all'aria, così esposti, sicuramente non sono, non voglio leggerlo con l'ottica del poi, però non sono estremamente rassicuranti perché veramente può arrivare chiunque, o distratto, chiamiamolo così, oppure magari non avvezzo a troppo alle buone maniere, che magari poi insomma non si comporta proprio in maniera troppo corretta, poi noi passiamo dopo noi e sicuramente dobbiamo adeguarci alla situazione che troviamo. Quindi anche qua, secondo me, è una bella riflessione, sia in termini di self-service, sia in termini di esposizione, sia in termini di esperienza, dovrà essere fatta. Sicuramente non immaginiamoci di riaprire, di ritrovare i nostri buffet belli esposti così, perché per un lungo periodo probabilmente dovremo lavorare su porzionature, su servito, piuttosto che su, non lo so se confezionato, comunque in qualche maniera porzionato, perché comunque poi protetto, eccetera. Quindi sicuramente si dovrà lavorare in questa direzione, però questo potrebbe veramente lasciare poi, senza poi sfociare nel vabbè, adesso ti do la tua brioche confezionata perché è più igienica. No, perché per l'hotel la colazione è sempre un momento esperienziale di altissimo livello, di grande importanza, di grande peso per il sentiment che poi il cliente va a esprimere, ma anche a percepire e a realizzare dopo l'esperienza appunto all'interno del tuo hotel. Quindi profonda dovrà essere la riflessione, anche qua secondo me lavorare sulla personalizzazione, sulla customizzazione dell'esperienza potrebbe essere interessante. Molto spesso mi chiedo, ma insomma attraverso il digitale ci raccontano tutto, sui social raccontano qualunque cosa, è possibile che io non possa individuare, soprattutto nei boutique hotel, in questi hotel un po' carini, un po' raffinati, i bisogni, le esigenze di quello specifico cliente e fargli, non dico trovare, perché sarebbe veramente troppo, fargli trovare il caffè fumante e con quel tipo di biscotto proprio che, però trovare il modo di riuscire a personalizzarlo anche qua, magari attraverso una richiesta, no? Una richiesta che sì, io posso fare, no? Che posso fare la sera prima, che posso fare il giorno prima, che posso fare via email, oppure compilando un form, oppure con una app, no? E quindi andare comunque a personalizzare, questa sicuramente può essere la soluzione migliore. Ecco, in questo momento instagrammabile, no? Quindi che spinge alla condivisione, non sarà forse tanto la bellezza o l'esposizione roboante e diciamo pantagruelica del mio buffet breakfast, ma piuttosto il fatto che magari io ricevo una piccola personalizzazione, qualcosa di personalizzato, di dedicato a me, oppure che mi faccia sentire più comodo, più a mio agio, quello sarà veramente il nuovo elemento instagrammabile, il nuovo elemento che farà scattare anche l'indice di far alzare l'indice di gradimento e scattare la condivisione, lo scatto, la foto e il post su Instagram.
Qualche consiglio per appunto favorire un po' questa la condivisione anche sui social e non di questi momenti così personali a misura nostra?
Sì, beh, effettivamente soprattutto in questo periodo, ma anche dopo ne potremo fare tesoro, magari non sarà appunto più possibile o comunque non sarà più così frequente che, come dicevamo, questi grandi buffet oppure queste aree classicamente deputate un po' a raccogliere, sì, i nostri selfie o a stuzzicare i nostri selfie, perché magari sono nella sala. Quindi è possibile che questi non accolgano più il nostro grande interesse o proprio questa spinta, questa voglia a condividere. E quindi bisognerà trovare, scogitare delle altre soluzioni. Secondo me appunto la personalizzazione, quindi come dicevamo prima, trovare quella cosa che si comprenda che sia dedicato proprio a te, ai tuoi gusti, ai tuoi bisogni, e potrebbe essere interessante. Mi raccomando sempre sia all'interno del layout della sala, oppure anche eventualmente di un packaging, no? Di questa colazione che ci possiamo portare nel parco piuttosto che su un terrazzo, oppure consegnata direttamente in camera. La cosa importante è che appunto ci sono degli elementi, due elementi fondamentali. Primo, un elemento di branding, no? Quindi che in qualche maniera ogni packaging, ogni listino, ogni menu, ogni cartoncino abbia comunque colori, codice comunicativo, logo, il tipo di font, che comunque siano proprio elementi identitari, sì, della brand, della nostra struttura. E poi anche, oltre a questo aspetto che è molto carino, perché un bel cestino, un bel bag, no? Sì, brandizzato, è sicuramente una cosa estremamente, come dicevi te, quelle piccole cose che poi dentro ci può veramente essere una brioche, un panino con il formaggio, però per noi è veramente una cosa meravigliosa. Poi l'altro aspetto che ti citavo appunto è anche comunque guidare, accompagnare, no? Quindi o attraverso un QR code oppure attraverso delle altre soluzioni che possono anche essere l'NFC, no? Dove appunto noi, sì, non dobbiamo neanche più inquadrare con la camera, ma semplicemente avvicinare il nostro dispositivo, ci sia la possibilità comunque di connettersi, quindi wifi aperta, wifi disponibile, wifi potentissima, cioè quello è veramente un servizio che diventa veramente fondamentale, anche perché ci siamo abituati come dire, a stare in collegamento l'uno con, sì, l'altro sempre di più, sempre costantemente attraverso visori, display, attraverso dispositivi elettronici. Quindi questo diventerà veramente per noi sempre, sempre più fondamentale. Come ti dicevo, un acceleratore di particelle comunicative è diventato proprio questo obbligo di restare collegati in questo modo qui. Quindi questo sicuramente sarà un elemento importante, un elemento fondamentale, quindi cercare di favorire attraverso QR code la foto, quindi il agganciarsi o con una campagna specifica oppure con il QR code che porta direttamente sulla pagina, sull'area della condivisione. Veramente questo è un elemento semplice ma rilevante.
Quindi tutto questo appunto periodo è un periodo di forte cambiamento che ci può un po' spingere anche a ripensare come comunichiamo, soprattutto attraverso i social. Qualche consiglio in questo senso?
Sì, oggi più che mai, ma secondo me è veramente un insegnamento che ci resterà per sempre, è importante comunicare, cioè essere presenti. Il fatto che noi non comunichiamo indica inequivocabilmente che siamo chiusi, che non ci siamo, che non partecipiamo. Ecco, quindi anche se è molto complesso, in questo momento è complesso, ma in generale anche quando poi saremo di nuovo travolti dall'operatività è complesso comunicare. Ecco, se noi abbiamo delle piattaforme, se noi abbiamo la nostra presenza digitale e soprattutto sui social media, dobbiamo presidiare degli account, delle aree e soprattutto delle audience, curandole, quindi producendo contenuti, producendo messaggi. Messaggi che appunto devono comunque avere alcune caratteristiche fondamentali, poi sono altamente personalizzati e sono altamente legati a quella che è l'identità, la filosofia, la storia di una struttura. Quindi non è che ci siano delle regole d'oro che puoi seguire e avere il tuo successo in tasca. Assolutamente no. Se c'è una regola d'oro è una buona pratica ed è quella di ragionare, riflettere sulla propria identità ed essere sempre continuamente, perennemente e coerentemente autentici. E pensando veramente più ai benefici e ai bisogni dei nostri ospiti che al nostro ego, il nostro sì. Ego aziendale. Ecco, questo sicuramente è un buon consiglio. Magari in momenti più complessi sarà visto comunque con favore una riduzione dei contenuti, perché non è che possiamo anche essere logorroici, sarebbe sì. In qualche maniera un segnale di eccessivo, di voler eccessivamente presidiare dei canali e anche voler essere troppo presente, diventerebbe veramente compulsivo, diventerebbe quasi schizofrenico. Quindi essere presenti in maniera moderata, ma sempre assolutamente naturale ed autentica, e soprattutto fare leva su quello che secondo me dovrebbe essere la norma, cioè fare leva sui valori. Fare sì. Leva sui valori condivisi, sulla solidarietà, sulla sostenibilità, sull'aiuto reciproco, che poi è quello veramente che dovrebbe essere intessuto dentro il corredo comunicativo di ogni azienda.
Grazie mille ancora per essere stata qui con noi, Nicoletta. Come possiamo trovarti online?
Grazie ancora a voi per l'ospitalità. Sì, diciamo che è impossibile non trovarmi perché un po' con i nostri corsi della DFM Lab, ma soprattutto su Facebook, su Instagram, ci sono molte pagine che ci raccontano e ci rappresentano. Su Facebook, per esempio, Muse Comunicazione, poi c'è proprio Digital Food Marketing, che è la pagina dedicata, o meglio, che nasce dal libro della EPRI, come dicevamo prima. Poi c'è un gruppo che è anche un gruppo molto carino, un gruppo di discussione presso il quale invito insomma tutti i vari consulenti o comunque anche i food maker e i ristoratori. Si chiama DFM Brigata Ristoratori Intraprendenti. Poi su Twitter, sempre come Musecom oppure Com Ristorazione per quanto riguarda specificatamente prettamente il food. E su Instagram ovviamente non potevamo mancare, anche lì siamo come Musecom. Grazie ancora e a risentirci.
Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se il podcast ti piace, lascia una recensione su iTunes, è il modo migliore per dargli visibilità. E se hai suggerimenti, richieste e domande, contattami tramite il mio sito web giorgiamartinucci.com.